Giovanni 4, 43 o 46, vabbè. Trascorsi due giorni partì di là per la Galilea. Gesù stesso infatti aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella sua patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero, perché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa. Anch'essi infatti erano andati alla festa. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarnao. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio, perché stava per morire. Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». Il funzionario del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». E Gesù gli rispose: «Vai, tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola di Gesù che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i suoi servi a dirgli: «Tuo figlio vive». Volle sapere da loro a che ora avesse cominciato a stare meglio. Gli dissero: «Ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato». Il padre riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive», e credette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo segno che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea.
Bene. A questo foglio. Allora, non è una lezione questa che sta per iniziare, è la lettura di un foglio, scritto da me, ma che dovrebbe in qualche modo creare un ponte tra il primo segno di Cana e il secondo, tra l'altro gli unici due numerati, gli altri non portano la conseguenzialità dei numeri. Noi sappiamo che ce ne sono sette e l'ottavo è la croce, però è una ricostruzione teologica, moderna. Il testo ci dice che c'è un primo segno e un secondo segno. Insieme a questi due segni poi si può andare avanti nella lettura del Vangelo a trovare gli altri segni, e sarà un po' il percorso di quest'anno. Abbiamo però avuto questa intuizione fin dalla scorsa volta che c'è un legame tra questi segni. Ci sono molte differenze, per cui non possiamo andare a far dire delle cose che non ci sono scritte, però c'è un filo logico, un filo che conduce questi segni all'interno del Vangelo di Giovanni. E allora questo primo intervento vuole essere un po' una specie di riassunto di ciò che è stato fatto la volta scorsa e il rilancio di quello che può essere la meditazione e il lavoro di oggi sul secondo segno a Cana. Secondo segno nello stesso luogo, particolarissima questa cosa. Poi comunque chi farà l'Alezio analizzerà quasi parola per parola tutto il brano, ma a noi non, per ora non ci serve. A Cana, e quindi mi riferisco al primo segno, Gesù compie appunto il primo segno e mostra la sua gloria. Quindi i segni sono nella misura in cui Gesù si rivela, vuole dire chi è. Lo fa attraverso i segni e la gloria. Una gloria per nulla prodigiosa e eclatante. Infatti essa è riconosciuta solo da alcuni, i servitori, i discepoli, la madre. Abbiamo visto che il capo dello sposalizio, il maître e gli sposi forse neanche se ne accorgono, cioè proprio loro che erano i protagonisti, non riconoscono, non vedono la gloria e non riconoscono lo sposo. Quindi questa gloria ha una traccia particolarissima, è una gloria infinita perché è la gloria di Dio, ma è una gloria piuttosto nascosta. Di fatto però la tristezza di un banchetto di nozze, perché stava finendo nella tristezza questo banchetto, è salvata dallo sposo, cioè Gesù, che comanda chi lo ascolta, cioè i servitori attraverso l'intercessione di Maria, vi ricordate? E la parola attraverso i servitori opera il segno. Non è Gesù che opera il segno materialmente, ed è la stessa cosa che vedremo anche in questo episodio. Gesù non opera, non fa, non soffia, non tocca, non mette la sua saliva, come negli altri Vangeli sinottici. Qui è la parola che opera attraverso l'ascolto e la fede. I discepoli vedono e credono. Il risultato di questo primo episodio di Cana è che i discepoli vedono l'acqua trasformata in vino e credono. Riassuntivo. Sempre a Cana si ha un secondo segno in cui un funzionario, poi uomo, poi padre, crede nella parola senza vedere. L'abbiamo letto velocemente, però è abbastanza evidente. Un funzionario, il figlio malato, scendi, vieni a salvare mio figlio, va, tuo figlio vive, lui non vede il prodigio, lo vede il giorno dopo. Nel brano è indicativo, per me è la cosa forse su cui ho ragionato più, ma però forse sto anticipando, che prima viene chiamato funzionario, poi uomo e poi padre. Vabbè, è una cosa che a me piace, che mi è piaciuta molto. Comunque si manifesta la gloria di Gesù nella vita che vince la morte. Quindi è sempre un passaggio dalla tristezza di un matrimonio mal iniziato alla gioia sponsale, da una malattia mortale a una vita che potremmo definire umana. E Gesù fa fare questo passaggio. Noi di solito pensiamo che la malattia distrugga la vita, e invece Gesù ci dice che tu sei talmente ripieno di vita e ancorato alla vita di Gesù che nessuna malattia può toglierti la vita. Questo avviene attraverso la fede in Gesù e nella sua parola che compie il passaggio dalla morte alla vita. La gloria di Gesù inaspettata e nascosta, ancora una volta inaspettata e nascosta, perché ancora una volta è lì a Cana con i suoi discepoli, non fa robe strane, non dice robe strane, però è un amore che vince il male e permette ad un padre di andare verso il figlio e di abbracciarlo vivo. Quindi la fede nella parola di Gesù permette alla gloria di manifestarsi come vita, è una vita che non è un accadere così sospeso, ma è un andare. È un andare e scoprire il figlio vivo. C'è un doppio svelamento, direi triplo. Si scopre chi è Gesù, funzionario, uomo, padre, scopre chi è Gesù, vita. Il padre si scopre, da funzionario diventa padre. E in più deve scoprire questo funzionario il figlio, da malato a vivo, non guarito, ma vivo, che è un'altra cosa. Questo uomo non vede né segni, né segno, né prodigi, se non il segno dopo, che secondo alcune letture sarebbe il terzo giorno, comunque il giorno dopo. Il segno pasquale è credere nella parola di Gesù, fidandosi della sola promessa, senza vedere, perché ancora questo segno è legato alla non visione, cioè la gloria di Gesù si manifesta senza che la gloria prorompi con tutta la sua luce, come sul monte Tabor, tipo. Ma con una comprensione più profonda del mistero della salvezza, capace di far procedere contro l'evidenza e la paura. La gloria di Gesù va contro l'evidenza e la paura della morte. Cos'è che vince? L'evidenza di una realtà e la paura di morire. Allora Gesù come gloria, come identità vera, è la vita del Padre donata gratuitamente per mezzo della fede. È la vita che viene donata attraverso la fede. Vedremo poi oggi pomeriggio la fede di uno che forse era pagano, forse non sappiamo bene. Senza però la pretesa di segni o prodigi idolatrici, schiavizzanti, uccisori della fede. Ecco, questo è un passaggio secondo me abbastanza importante. Cioè, se noi stiamo ragionando sui segni di Gesù, siamo arrivati al secondo, questi segni non portano a creare degli idoli nella vita, come dei pali. L'idolo cos'è? Erano delle, si innalzavano dei pali sacri, degli altari, delle steli, dei macigni, attraverso cui l'uomo, vedendo quelli, poteva essere legato alla potenza di Dio. L'idolo cos'è? Oido, quello che vedo. Quindi, quello che vedo ti salva. L'idolo cos'è? Quello che vedo mi salva. Lasciamo stare il seminario, che sta diventando ormai tutto si vede, tutto, e quindi non salva niente, ma è proprio così, per dire che tutto quello che voi vedete non vi salva. Ma è proprio questo, cioè, allora Gesù non pone dei segni legati all'idolatria. Non vuole degli idolatri. E potremmo esserlo anche noi come cristiani. Potremmo. Uso il condizionale, più fine. Usiamo anche il condizionale ogni tanto, dai, va bene, ce lo dimentichiamo. Almeno abbiamo studiato tanti anni di grammatica, che non siano buttati proprio nel cesso. Allora poi, schiavizzanti, l'idolo perché, il segno o idoli certe volte schiavizzano. Ad esempio, ci sono dei segni che ti ricordano costantemente la tua subordinarietà, la tua dipendenza e il tuo essere dentro una condizione di umiliazione. Un miracolo, e noi a volte li invochiamo, e facciamo bene a farlo. Però a lungo andare, chi vive di soli miracoli vive di fronte a Dio con una profonda, non umiltà, ma umiliazione. Perché non è vero, lui non è un mio pensiero, non è vero lui, non è vera la vita che vive, non è vero il Dio in cui crede. Insomma, è un'ipotesi. a volte i segni eccessivi, pretesi, dati con estrema quantità, come negli altri Vangeli, sono segni che rendono schiavi. Invece Gesù vuole che questi segni portino alla libertà sua di essere ciò che è, il Figlio di Dio, e la verità degli uomini in quanto sono figli e fratelli. E allora sono solo sette. E uccisori della fede. Ecco, i segni di Gesù portano a far maturare, a far crescere, a far evolvere la fede, non a ucciderla. E poi quindi ci diremo un attimo cos'è la fede, ma ci sono i segni che uccidono la fede. E perché come quei genitori che danno tutto ai propri figli e arriva il giorno di Natale, di Santa Lucia, e dicono: che cosa vuoi? Niente, perché ho già tutto. Allora vedi, adesso è un'ipotesi, perché i bambini sappiamo che vogliono sempre qualcosa, anche se sei estremamente generoso non li porterai mai a tale esaurimento del desiderio. Però dal punto di vista spirituale questo può avvenire. Quindi ci sono dei segni e dei prodigi che possono uccidere la fede. Questo dinamismo di fiducia, di attesa, di confidenza nei confronti di Dio, di speranza. Invece quelli di Gesù fanno nascere, vogliono, ad esempio, questo uomo che sia suscitata fede. La gloria significa che nel nascondimento della carne, perché Gesù è in carne ed ossa, del mondo o della banalità di tutti i giorni, nella tristezza di un matrimonio iniziato male, potremmo aggiungere finito peggio, nella malattia di un figlio unico, la sconfitta della tua vita e del tuo futuro. Un uomo crede che Gesù è il Cristo, Signore della vita, non oltre queste realtà, cioè non è un salto nel vuoto, è una cosa carissima che dice Kierkegaard e che lo fa soprattutto come critica alla religione di Stato danese, ed è qualcosa che dobbiamo portarci dentro perché è sempre un grande rischio. Quando noi non facciamo altro che fare questo tipo di assimilazione, religio uguale Stato. Allora, la mia religione è il mio essere nello Stato, forse non è il nostro problema, però è stato nel corso della storia un grosso problema, e allora molti teologi dicono che invece la religione ti fa fare un salto. Ora però questo salto non è oltre la realtà, ma è un salto dentro la realtà, in questo caso dentro alla carne, al mondo, alla banalità, alla tristezza, alla malattia, con la fede, ma riconoscendo che in queste realtà si ha il rovesciamento dell'evidenza, che il mondo come l'antiregno di Gesù impone, e lascia piuttosto operare l'inaspettata ed amorosa parola di Gesù. Non so se sono stato confuso. Per me non è stato facile condensare questi due brani e il filo che li unisce. Qualche domanda, non so se è utile, non so se vi può aiutare, come le domande che erano presenti nell'altro foglio. È possibile credere senza vedere? almeno in questi due miracoli, in questi due segni, scusate, abbiamo una fede senza vedere. È possibile? Una fede appoggiata solo su segni e prodigi è vera? La risposta c'è già nella domanda, però discutiamone. La gloria, mentre rivelandosi è nascosta, qui ho sbagliato, la gloria rivelandosi, quel mentre da terria, la gloria rivelandosi è nascosta, tanto più si rivela tanto è nascosta, e tanto è nascosta tanto si rivela. Perché Gesù opera così i suoi segni? E ricordatevi, il segno più grande è la crocifissione. Quindi la gloria, cioè l'innalzamento regale e la dignità filiale di Dio, arriva al suo culmine sulla croce. Momento più desolante, ma in verità innalzamento supremo del Figlio di Dio e irradiamento della sua gloria nel mondo. Ma perché opera così? Perché ha scelto di avere questa grammatica? La fede nel segno parte dalla fiducia ed arriva all'amore. La fiducia in Gesù è all'amore verso, in questo caso, il Figlio. Ci sono segni di Dio che ci chiudono all'amore? E anche questa è una domanda, una riflessione. Cioè, non tutti i segni, non tutti i miracoli, non tutti i prodigi operati da Gesù nella nostra vita ci hanno portato all'amore? Sì, uno potrebbe dire sì, ci mancherebbe, scontato. Ma non lo so, io mi guardo attorno, ascolto molto, e a volte invece vedo che spesso i segni, però non voglio rispondere io a questa domanda, spesso i segni, a questi segni ci si aggrappa. E si è talmente impauriti della vita che ci si stringe fino a soffocarli, e comunque tu senza più muoverti. E quindi ti apre a camminare, ti apre all'amore il segno che ti ha dato Gesù. Credere nella parola di Gesù, cosa significa? E questa è la grande domanda che penso riassumi un po' il percorso che stiamo facendo da tanti anni e che qui non vuole essere risposta in modo definitivo. Una parola definitiva non diamocela mai, permettiamoci di non essere definitivi nella nostra vita. Solo al Signore possiamo concederlo. Credere nella parola di Gesù, che cosa significa? Il nostro funzionario uomo padre ha un'evoluzione, là al banchetto delle nozze Maria, i servitori hanno avuto una certa approccio alla parola di Gesù. Che cosa significa? Cosa porta con sé questo guardare, ascoltare, accogliere, credere nella parola di Gesù, che poi significa avere fede.